Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Tornano i nostri focus sullo studio all'estero. Non parleremo di esperienze di scambio di breve durata, bensì vi porteremo il racconto e i consigli dei giovani connazionali che scelgono di conseguire una laurea oltre confine. La puntata che vi offriamo oggi è particolarmente suggestiva perché affronteremo il tema Brexit andando a visitare un'area della Gran Bretagna che, nonostante l'uscita dall'Unione Europea, resta più aperta agli interscambi rispetto al resto del regno. La giovane studentessa a distanza a Glasgow, che ospiteremo tra poco in onda, ci spiegherà come approdare in Scozia per formarsi in università. Torna a farci compagnia la collega del Sole 24 Ore, Francesca Barbieri, per portarvi on air le ultimissime segnalazioni sulle opportunità relative a bandi all'estero. Dopo Strada in diretta sarà invece il turno di Eures Italia nel segnalarvi le nuove offerte di lavoro su scala continentale alle quali potrete candidarvi. E a chiudere approfondiremo il tema principe di questa trasmissione, quello dell'emigrazione italiana, parlandovi di un libro che analizza proprio le diverse fasi di espatrio dalla penisola fino ai giorni nostri. Il tutto nella rubrica di scambio e confronto Expats Social Club. Tutto è pronto per il nostro imbarco con rotta a Glasgow? Affrettatevi per il volo speciale di
Generazioni Mobili.
In apertura di puntata alla rubrica Dove vado per segnalarvi le destinazioni del momento per studiare o lavorare. Parliamo oggi della top 10 dei migliori ambienti di lavoro in Europa per la categoria piccole e medie imprese stilato da Great Place to Work. In classifica a farla da padrone è il Belgio con un totale di 8 organizzazioni eccellenti presenti. Seguono Cipro, Grecia, Portogallo e Svezia. Entrando ancora più nel dettaglio del ranking, il gradino più alto del podio è appannaggio della società IT britannica Talos 360. Completano la top 10 l'olandese Mobily, la portoghese Synergies, la francese EBS Group, la norvegese Dedicare, la polacca Trade Doubler SP, la finlandese MTB e la greca Hack the Box.
Toolbox.
Tornano questo sabato a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale e i consigli pratici del Sole 24 Ore che ci tengono compagnia ogni mese. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri.
Oggi parliamo di opportunità di stage, di lavoro e di studio che ci porteranno dalla Svizzera fino agli Stati Uniti. La prima segnalazione riguarda la nuova sessione di tirocini presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Si rivolgono a studenti universitari, laureandi e neolaureati. È indispensabile un'ottima conoscenza dell'inglese ma anche del francese. Questi stage si svolgeranno nella sede principale di Ginevra o in una delle sedi esterne dell'Agenzia ONU. L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale stabilisce la durata e l'entità dello stipendio mensile sulla base del livello di istruzione del tirocinante. Sono due le categorie identificate nel bando dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Abbiamo gli stage destinati a studenti universitari di primo livello o neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio di primo livello da oltre non 2 anni, quindi chi sta studiando oppure chi si è laureato ma da non più di 2 anni. Sono compresi in questi tirocini anche gli studenti di secondo livello che però non abbiano completato né il corso né la tesi finale. Il tirocinio avrà una durata compresa tra 2 e 6 mesi e una retribuzione mensile pari a 1.645 franchi svizzeri, circa 1.750 euro. Poi ci sono i tirocini rivolti a studenti universitari di secondo livello che debbano discutere solo la tesi di laurea. Questi stage sono rivolti anche a neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio di secondo livello da non oltre 2 anni, laureati che abbiano conseguito il titolo di studio di secondo livello da più di 2 anni ma siano iscritti a un percorso di studio post laurea. In questo caso la durata del tirocinio sarà compresa tra 2 e 12 mesi e il rimborso spese mensile ammonterà a ben 2.170 40 franchi svizzeri, l'equivalente di 2.300 euro. Vediamo adesso quali sono gli ambiti di questi tirocini. Allora, sono molto vasti e spaziano dal diritto della proprietà intellettuale all'economia fino alla statistica, ma anche altri ambiti sono l'informatica, i servizi di cooperazione tecnica, l'amministrazione, i brevetti, copyright, traduzioni e anche la comunicazione. Quindi tantissime aree in cui si potrà andare a lavorare. Per candidarsi c'è tempo fino al 3 gennaio del 2025. Il sito di riferimento è wipo.taleo.net nella sezione Career Section. La seconda segnalazione riguarda le opportunità di lavorare con Medici Senza Frontiere come manager delle risorse umane e finanziarie. Requisiti di base sono la laurea in economia, risorse umane o amministrazione, aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore HR o finanziario con responsabilità amministrative e gestionali, la conoscenza dell'inglese e del francese a un livello B2 e infine la disponibilità per una missione da 9 a 12 mesi. I candidati prescelti avranno la responsabilità di pianificare, coordinare e attuare politiche e attività amministrative, finanziarie e di gestione del personale nei vari progetti. Per candidarsi è necessario seguire le indicazioni riportate sul sito www.medicisenzafrontiere.it. Infine, un'ultima segnalazione che riguarda la possibilità di studiare negli Stati Uniti. Sono infatti aperte le candidature per ottenere le borse di studio Fulbright, in particolare per frequentare un percorso di specializzazione post laurea, un master o un dottorato presso un'università americana. Vediamo subito le condizioni. Allora, intanto la borsa di studio Fulbright finanzia il primo anno accademico e ha un importo massimo di $50.000 più 1.100 euro per le spese di viaggio, assicurative per il visto d'ingresso. Per potersi candidare è necessario avere una laurea rilasciata da un'università italiana in qualsiasi disciplina, tranne medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, psicologia e le discipline AFAM. Per quest'ultime c'è un altro bando dedicato. Comunque tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fulbright.it nella sezione dedicata alle borse di studio per cittadini italiani.
Il testimone.
La testimone della settimana è una studentessa di 20 anni, attualmente a distanza a Glasgow. Costanza è in onda oggi con noi per offrirvi tanti consigli utili per iscrivervi a un'università britannica anche dopo Brexit, con un focus specifico sulla Scozia. Sava Sandia. Buon pomeriggio, Costanza Armieri.
Buon pomeriggio.
Hai studiato al liceo scientifico in Italia, dopodiché hai optato per proseguire con la formazione universitaria all'estero. Perché e dove ti trovi ora?
Allora, perché? Perché l'obiettivo per me era quello di lavorare come curatore in aste e fiere d'arte, e tutte le case d'asta principali hanno come quartier generali Regno Unito sempre, per cui quella è stata subito la prima scelta. E poi perché quasi tutte richiedono un corso di laurea in storia dell'arte, e ora mi trovo alla University of Glasgow in Scozia.
A quale anno di corso sei iscritta?
Terzo anno, terzo su 4.
E allora, Costanza, proviamo a tracciare un percorso insieme per i nostri ascoltatori. Percorso pratico che parte dalla domanda di ammissione alle università britanniche. Dove presentarla e quanto tempo prima muoversi?
La domanda di ammissione si presenta tramite il portale UCAS, quindi UCAS, che è un portale online, e bisogna muoversi l'anno accademico precedente a quello di previsto inizio del percorso universitario, quindi quinta superiore, ecco.
Tra quante università britanniche è consentito scegliere?
Allora, 5 di norma, 4 se si include Oxbridge, cioè se si decide di includere nella propria lista Cambridge o Oxford, si ha la possibilità di selezionare solo altre 3 università UK.
Costanza, quali sono i criteri principali per scegliere un'università in Gran Bretagna, su quali basarsi?
Allora, sicuramente rankings, quindi classifiche che sono abbastanza controverse come argomento, ma per il Regno Unito sono in genere affidabili. Poi conoscenza dell'università dal punto di vista accademico, quindi attraverso il sito online dell'università, quindi letteralmente guardarselo bene. E poi sicuramente la città dell'università. Quindi sapere dove si andrebbe a vivere, quella sicuramente fa tantissimo. E poi se è un'università campus oppure non campus.
Cosa deve assolutamente contenere l'application?
Allora, dettagli personali, livello certificato di inglese, della conoscenza dell'inglese. Poi c'è una sezione con la education history, quindi scuole, certificazioni accademiche già ottenute. Poi il corso di scelta, quindi selezionare il corso di studio nelle università selezionate. E poi il personal statement, che è la parte più importante assolutamente da fare bene, che è una specie di dichiarazione personale, quindi di intenti, quindi perché si vuole studiare questa cosa. E questa cosa qui è assolutamente importantissima.
E quali sono i possibili esiti invece della candidatura?
Ci sono due possibili esiti, a parte quello di rifiuto, e sono conditional offer e unconditional offer. Quindi conditional offer è praticamente quello che succede sempre, quindi un'offerta condizionata in cui vengono specificati i termini, quindi le condizioni dell'offerta, che in genere sono i voti futuri di uscita dalle superiori, che dipendono dal tasso quindi di accettazione dell'università, quindi se è un'università che accetta meno persone in genere verranno richiesti dei voti più alti. A me per esempio era stato richiesto come media il 95-600 per esempio, oppure c'è l'unconditional offer per cui sei dentro, perfetto, finito, ma è molto rara.
Allora, questione Brexit, premessa importante generale, ha complicato il processo di iscrizione a una facoltà britannica per uno studente europeo?
Sì, decisamente sì, ma non rispetto al processo di iscrizione in sé in quanto tale, ma rispetto alle possibilità effettive di partire della singola persona, nel senso che ora i paesi UE rientrano nella lista dei paesi degli studenti internazionali e quindi per questo le tasse sono molto più alte. Quindi a meno che non si ottengano per esempio borse di studio, comunque le tasse all'anno in media sono di £25,000 l'anno, che sono tanti.
Generazioni Mobili si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Generazioni Mobili, professionisti globali.
Bentornati a Generazioni Mobili, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Costanza Armieri, studentessa ventenne attualmente iscritta a una università scozzese. Con Costanza stiamo analizzando i pro e i contro del frequentare un ateneo nel Regno Unito nel periodo immediatamente successivo a Brexit, come sempre con tanti consigli pratici. Riprendiamo allora la ascolto.
Generazioni Mobili.
Nello specifico, come fare application per un visto studentesco in Gran Bretagna? Quali documenti sono necessari?
Il visto si ottiene tramite il sito del governo britannico, quindi il Gov UK, e è necessario sicuramente il CAS, cioè il numero di riferimento della conferma di accettazione degli studi all'università britannica scelta, poi ovviamente documenti vari, quindi passaporto dello studente, passaporto dei genitori e poi dopo soprattutto la prova della stabilità economica dei financial sponsors, quindi di chi ti mantiene, quindi in genere i tuoi genitori, quindi attraverso cedolini oppure dichiarazione dei redditi, e poi ancora la prova di conoscenza dell'inglese certificata.
E la vita giornaliera in una università scozzese, ci spieghi come sono organizzate le lezioni, la giornata tipo?
Le lezioni frontali con presenza obbligatoria, in genere comunque i corsi non sono troppo popolati, per esempio nel mio corso abbiamo 20-25 persone per lezione e poi sicuramente ci sono i tutorial e i seminar, che sono le classi più pratiche di approfondimento, che sono sempre fatte dagli stessi professori, l'equivalente un po' dei vari laboratori STEM.
Purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire, ma menzioniamo il fatto che in Scozia hai avuto anche la possibilità di sfruttare scambi internazionali che ti hanno portato fino a Hong Kong. E andiamo alla vita pratica però in Scozia. Perché lo studentato è la soluzione da preferire almeno al primo anno e come cercare nella pratica un alloggio negli anni successivi di corso?
Allora, preferire lo studentato almeno al primo anno per sicurezza, cioè riscaldamento, luce, personale addetto a riparazioni senza costi extra, mobilio, cucina, eccetera. E poi soprattutto per conoscere persone, perché tutti gli studenti inglesi vanno nello studentato al primo anno. Poi negli anni successivi in genere con altre persone, con amici eccetera si cercano appartamenti attraverso ovviamente agenzie, landlords, con licenze per gli studenti. In Scozia c'è la HMO, per cui ci sono delle agevolazioni fiscali, eccetera, per gli studenti.
Ci raggiunge ora in linea Fabiola Perversi, studentessa presso un'università anch'essa anglofona, ma nel suo caso all'interno dell'Unione Europea. Ci spostiamo infatti in Irlanda. Buon pomeriggio, Fabiola.
Buon pomeriggio.
Con te cogliamo l'opportunità di continuare ad approfondire le possibilità di studio superiore in area anglosassone, ma rimanendo, lo abbiamo detto, in Europa. Tu sei approdata a Dublino per studiare in quale iconica istituzione irlandese e quale corso di laurea?
Io sono al terzo anno di un corso di laurea in lettere inglesi, quindi si chiama English Studies al Trinity College di Dublino.
E anche da te preziosi consigli pratici, Fabiola. Partiamo dalla modalità di candidatura. Qual è il sito di riferimento per candidarsi in Irlanda in un ateneo irlandese? Quanto tempo prima farlo e come individuare l'ateneo di approdo?
Per quanto riguarda l'Irlanda, le domande di ammissione di studenti internazionali e irlandesi vengono gestite dal CAO, cioè il Central Application Office, ed è a questo ente che le domande vanno spedite per posta, in genere entro gennaio o febbraio dell'ultimo anno di scuole superiori.
Ci sono prerequisiti necessari per essere accettati in una università irlandese?
Bisogna innanzitutto avere una media di voti molto alta alle superiori e poi bisogna presentare una certificazione linguistica che il cui punteggio deve dipendere però dal corso che si è scelto all'università. English Studies, per esempio il mio, chiedeva un punteggio di IELTS, cioè la certificazione linguistica più alta rispetto alla media, quindi dipende tutto da cosa si è scelto.
Irlanda in Europa, allora ti chiedo, esistono borse di studio per studenti europei come gli italiani o in caso contrario le rette in Irlanda sono abbordabili?
Le rette in Irlanda sono molto più abbordabili rispetto al Regno Unito, si parla dai 3.000 euro in su, però comunque molto più abbordabili. Ci sono borse universitarie, sì, e possono essere richieste da ogni studente anche al primo anno, e bisogna solamente avere l'accortezza di prepararsi un po' prima, magari già al quinto anno di superiori, e richiedere una tessera sanitaria irlandese, si chiama Public Service Number, che serve appunto per mandare la domanda per avere una borsa di studio che copre quasi tutti i costi delle tasse universitarie.
Grazie a Fabiola Perversi, in bocca al lupo per la tua carriera accademica in Irlanda. Abbiamo la nostra domanda di rito per Costanza Armieri. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Io direi sicuramente di capire bene dove si sta andando a finire, capire bene prima di partire com'è il posto e non partire tanto per partire, tanto per andare via, nel senso che per andare via c'è sempre tempo e le cose secondo me bisogna farle bene.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Buongiorno, sono Sabina Riatti, consulente Eures di Regione Marche e oggi vi parlerò dell'evento Eures Italy for Employers Day 2024, edizione speciale per il 30° anniversario di Eures. È la 8ª edizione di questo evento, si svolgerà il 13 novembre nella piattaforma delle giornate europee del lavoro europeanjobdays.eu e la partecipazione è gratuita. Si tratta di un appuntamento tradizionale annuale della rete Eures dedicato ai servizi per l'impiego e alle aziende di tutta Europa alla ricerca di personale con le adeguate competenze tecniche e linguistiche. In linea di continuità con le precedenti edizioni, l'evento sarà incentrato sull'incoming per rispondere alle esigenze professionali delle imprese italiane con carenza di risorse umane, profili tecnici e competenze qualificate. Si inserisce inoltre nell'ambito dei festeggiamenti del 30° anniversario della rete Eures e dall'obiettivo di fornire informazioni sulle opportunità offerte dai servizi Eures sia ai candidati alla ricerca di opportunità professionale oltre confini nazionali sia alle aziende alla ricerca di personale qualificato. Parteciperanno all'evento candidati ed aziende provenienti da tutta Europa, oltre ad espositori come centri per l'impiego, paesi Eures, associazioni di categoria, reti europee, università e istituzioni formative. Registrandosi per i candidati sarà possibile consultare le centinaia di offerte di lavoro in Italia e in tutta Europa. Sarà possibile candidarsi alle offerte che corrispondano al proprio profilo, contattare i datori di lavoro e sostenere colloqui di selezione. Inoltre è possibile chattare online con i datori di lavoro e gli espositori, porre domande dopo ogni sessione di presentazione. Il programma dei lavori prevede anche seminari e workshop sui temi della mobilità e del lavoro. Per tutte le informazioni consultare la pagina www.europeanjobdays.eu e selezionare l'evento del 13 novembre. E inoltre tutti i nostri aggiornamenti si possono trovare nel sito del Ministero del Lavoro, clicklavoro.gov.it.
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è soprattutto vostra. Oggi approfondiamo un libro di recente pubblicazione che mette al centro le varie fasi dell'emigrazione italiana, analizzando anche quella in corso. Un utile strumento per comprendere meglio il fenomeno e anche analizzarne le cause. Con noi il coautore Mattia Vitiello, con il quale partiamo proprio dai cicli migratori nella storia del nostro paese. Sentiamo.
Noi abbiamo individuato tre grandi cicli. Il primo è quello che corrisponde alla grande emigrazione, quella conosciuta come la grande emigrazione, che comincia più o meno negli ultimi due decenni dell'Ottocento per finire nel 1930. Poi c'è una fase non di stasi dell'emigrazione, ma che l'emigrazione non presenta i numeri grandi dei precedenti, che corrisponde più o meno agli anni 30 e alla Seconda Guerra Mondiale, per poi riprendere con il secondo grande ciclo, che è quella del dopoguerra. Del dopoguerra, che corrisponde più o meno ai 30 gloriosi, come dicono in Francia. E questo secondo ciclo finisce alla seconda metà degli anni 70, per poi ricominciare agli inizi degli anni 2000, e per conoscere un grande aumento soprattutto dopo la crisi del debito del 2011, dove l'emigrazione italiana incomincia a presentare i numeri che aveva nel secondo grande ciclo, e quindi parliamo di 140-150.000 partenze l'anno.
Ha già accennato la questione dei numeri proprio di questa terza fase, sì, che è quella per noi più interessante. Ci sono altri numeri che possono aiutarci a fotografarla?
Per esempio, un numero che ci può aiutare a fotografarla è che questa emigrazione interessa un po' tutte le regioni italiane. E poi un altro numero che può interessare è quello del saldo migratorio, cioè quelli che restano all'estero e non ritornano in Italia. Secondo alcune stime presentate anche dall'Istat, negli ultimi 10 anni sono più o meno mancati alla popolazione italiana 800.000 italiani.
Studiando i cicli dell'emigrazione italiana, c'è qualcosa che vi ha colpito di questo terzo ciclo, quello attualmente in corso, che lo differenzia dagli altri due?
Quello che differenzia soprattutto dagli altri due è che fortunatamente il numero dei laureati è aumentato. Perché dico fortunatamente? Perché dico che con i processi di scolarizzazione di massa del secondo dopoguerra è aumentato anche il numero dei laureati nella società italiana, che quindi si riflette sull'emigrazione italiana. Però questo non significa che sono soprattutto i cervelli quelli che partono, con questa brutta espressione, ma rappresentano la percentuale di incidenza dei laureati nella società italiana, e la grande maggioranza di quelli che partono nel secondo ciclo sono ancora una volta quelli che potremmo chiamare proletari, cioè quelli che hanno un diploma della scuola dell'obbligo, a massimo un diploma della scuola secondaria, e che sono costretti a emigrare per trovare un'occupazione. Un'altra caratteristica importante è che vanno soprattutto in Europa. Infatti noi abbiamo chiamato il terzo ciclo come l'emigrazione nell'Europa Unita.
Per maggiori informazioni, Storia sociale dell'emigrazione italiana di Enrico Pugliese e Mattia Vitiello, edizioni Il Mulino. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 oppure sulle principali piattaforme. Solo così potrete assicurarvi di non perdere neanche una delle numerose informazioni utili che snoccioliamo durante la diretta. Expats Social Club è la vostra rubrica, quella in cui siete voi al comando. Ogni ultimo sabato del mese portiamo i vostri messaggi in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci una email con tutti i vostri riferimenti a generazionimobili@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questo momento vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buon viaggio da Sergio Nava.